Ciao a tutti, 9 giugno. Questa vocale che vi offro oggi vuole affrontare un pochino quello che è stato vissuto negli ultimi giorni e dare anche delle precisazioni perché mi sono state fatte delle domande privatamente. Allora, intanto, come già ho scritto, penso che abbiate capito l'importanza assoluta di essere presenti a se stessi, di capire quello che ci sta accadendo. Allora, la norma è esattamente quello che avete scritto voi. La norma è viaggiare col pensiero, non rendersi conto se l'emozione è venuta prima del pensiero oppure dopo. È tutto un continuo ribollire di inconsapevolezza, ma questa è esattamente la norma, è da qui che si parte e possiamo anche dire che probabilmente questa è la nostra prova. Cioè, se fosse stato tutto semplice, non ci sarebbe nessuna evoluzione. La nostra evoluzione è siccome questo arto in più ci si sta sviluppando, questa capacità di essere in presenza mentale, ed è come proprio un grado di evolutivo che dobbiamo portare avanti perché ci siamo accorti che è necessario. E allora ecco che le prove continuano, quindi non ci sono solo le prove della vita, che quelle ce le abbiamo sempre, ma c'è anche questa prova di confrontarsi con noi stessi, di renderci conto sempre più in modo approfondito di quello che accade. Vi ho messo i lumini accesi proprio come simbolo di questa capacità che può avere ognuno di noi. Così come facevano gli antichi quando facevano le pulizie pasquali, accendevano delle candele e andavano negli angoli, ai tempi che non c'era la luce elettrica, per accorgersi che cosa, cioè, si era accumulato negli angoli della casa. Gli angoli della casa per noi sono quegli anfratti in cui non arriva il nostro occhio, cioè non riusciamo a capire come mai improvvisamente mi è passato il pensiero che forse quella frase che mi ha detto mia cognata aveva un doppio senso e forse era offensiva. Non riusciamo a renderci conto perché stiamo passeggiando nel prato e improvvisamente ci viene la nostalgia di come eravamo più agili da bambini quando stavamo in mezzo ai prati e allora cominciamo a fantasticare, a sognare su questo, anziché goderci un passo dopo l'altro appoggiato sull'erba affinché invece di goderci il respiro dell'aria che in quel momento sta entrando nei polmoni. Ecco, siamo sempre distratti, no? E voi stessi mi avete detto che avreste gradito questi esercizi. Allora, l'esercizio della sera, lo capisco che di solito siamo talmente stanchi perché anche che non abbiamo fatto chissà che cosa, però la nostra mente ha galoppato e il corpo non ce la fa più, allora vorrebbe riposare e quindi è un pochino uno sforzo da fare. Non che sia obbligatorio, ma è molto utile perché accade questo. Intanto sto esercitando l'attenzione, ma poi il giorno successivo, se io mi ricordo che la sera vorrò fare questo lavoro, starò più attenta perché è come se vivessi delle scene di un film che la sera poi verranno proiettate a un altro spettatore che sono sempre io e che però è come se acquistassero più valore nel momento in cui io trascorro la mia mattinata, il mio pomeriggio, la mia serata. E quindi l'attenzione aumenta, aumenta. Allora, che cosa devo guardare? Qual è la prevalenza? Sono i sentimenti? Arrivano all'improvviso? Sono nella pancia, sono nel petto. È utile accorgersi dove è andato a finire il sentimento che sto provando, se è rabbia, se è senso di offesa, se è un risentimento. Se mi sento umiliato, cioè questi sono i sentimenti che di solito si agitano, no? I pensieri, poi quelli vaglia da chi appare, quelli sono aerei, vanno dappertutto, perché mentre i sentimenti si aggrappano proprio al fisico, infatti il nostro corpo, come dicevamo pochi giorni fa, è l'inconscio della mente, quindi si aggrappano nei vari punti del corpo, ci fanno incurvare la schiena, ci fanno respirare corto. I pensieri invece viaggiano di più, ma sono spesso loro i più colpevoli. Però allora, non è che dobbiamo cambiare i pensieri, non è che dobbiamo cambiare i sentimenti, li dobbiamo solo osservare. Infatti, tutto il vostro spavento nel dire non ci riesco è una cosa difficile. No, 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 teneteli, per carità, teneteveli i pensieri, tenetevi i sentimenti, tenetevi la voglia di mangiare il gelato o di fantasticare, tenetevi tutto questo, ma lo guardo perché poi stasera lo riguarderò. Non volete riguardarlo stasera? Vabbè, però guardatelo, guardatelo lo stesso, perché come vi ho scritto, questo è il risveglio, il grande lavoro si fa di giorno, perché poi di notte accadono altre cose molto speciali che hanno molto a che vedere con quello che è successo di giorno. L'altra audio che vi ho fatto vi parlavo della doppia vita che noi viviamo, no? Perché una cosa è la coscienza di veglia durante la giornata e una cosa è la coscienza notturna. Quella notturna addirittura può essere divisa in varie fasi. Ed è molto legata a quello che ho fatto di giorno. Se voi avete notato, se il giorno siete stati agitati, la notte dormite male. Se vi addormentate con un dispiacere, magari il giorno dopo un pochino meglio state, perché la notte fa sempre bene, porta consiglio e rifocilla. Però magari la prima cosa che pensate quando vi svegliate, al fatto che ieri sera sono andata a dormire con un dolore, con un qualcosa che mi turbava, appena mi sveglio, invece di ringraziare la vita, di fare il primo respiro profondo e pensare sono qui, sono vivo, posso trascorrere una bella giornata in consapevolezza. No, non facciamo questo pensiero, purtroppo pensiamo a quello che abbiamo pensato addormentandoci. Ecco perché addormentarsi in coscienza è utilissimo per fare il viaggio notturno, che è veramente un viaggio. Ora ne parliamo un attimo. E allora, riavvolgere il film della giornata aiuta. Un tempo le nonne ci dicevano di dire la preghiera la sera, la sapevano lunga, era una cosa molto importante di pregare prima di addormentarsi. Non, qualcuno magari ancora lo fa, però insomma si è un po' persa questa usanza. E poi c'era anche la preghiera del mattino per santificare la giornata. Cioè, sono cose che sono andate quasi sparendo perché la Chiesa Cattolica ha perso la sua attrattiva, cioè, abbiamo trovato tanti difetti e quindi abbiamo buttato, come si dice, l'acqua del bagnetto con tutto il bambino. Talvolta, no? Ecco perché io se posso cerco sempre di far recuperare i valori anche della nostra cara Madre Chiesa e poi certo li andiamo a scovare anche altrove, però cioè, tutto è nutriente se vediamo che produce positività, è così come l'albero, no? Devo capire se una cosa è giusta dai frutti che mi dà. Allora, vado a dormire o con la preghiera o con il riavvolgimento o con il desiderio di sognare e chiedo al mio inconscio che mi porti un sogno utile, il migliore dei miei sogni, noi diciamo, no? E questo quindi già mi predispone positivamente. E posso anche fare un'altra cosa prima di addormentarmi. Posso collegarmi con il mio maestro, se ne ho uno particolare, se lo sento, in modo forte, oppure con i maestri in generale, o anche con l'angelo custode. E durante la notte molte tradizioni raccontano che l'angelo custode che ci è stato affidato, no, a cui noi siamo stati affidati, ecco tutte e due le cose in fondo, e che ha origini antichissime, non è che l'abbiamo inventata adesso, perché abbiamo addirittura Platone che racconta del daimon, no? Che viene offerto a ogni persona nel momento in cui si incarna. Magari un giorno parleremo anche di questo, che è molto importante. E quindi l'angelo custode pare che resti accanto al nostro corpo fisico, perché siccome l'angelo fa parte del piano eterico, è materia eterica quella di cui lui è fatto, perché a seconda i piani cambia così, il nome o comunque le attività degli angeli, degli arcangeli, non so come chiamarli, vabbè, insomma, perché per enumerarli dovrei dirli con un certo ordine, però vi dico soltanto che gli angeli stanno nel piano eterico, gli arcangeli stanno nell'astrale e poi via via da mentale e oltre, insomma, fino ad arrivare su a cherubini e serafini. Quindi rimane. Il nostro corpo eterico rimane attaccato al corpo, non si stacca mai. Il corpo eterico si toglie dal corpo fisico soltanto con la morte, quella definitiva. E perché il corpo eterico che lo abbiamo in comune con le piante, che infatti crescono, 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 avete visto, non è che si fermerebbe mai il mondo vegetale di crescere. E noi abbiamo il mondo vegetale dentro di noi, per esempio il cambiamento delle cellule, la riproduzione, e poi molto molto evidente il vegetale che abbiamo nei capelli e nelle unghie, e sono proprio elementi eterici vegetali che hanno bisogno di riposo, hanno bisogno che il corpo astrale, cioè quello dei sentimenti, quello dei desideri, quello forte, hanno bisogno che se ne vada un attimo. Infatti si stacca dal corpo durante la notte, il corpo astrale. E la parte eterica invece rimette tutto a posto. Ho consumato la bile del mio fegato, ho consumato l'acidità del mio stomaco, ne ho prodotta troppa. Cioè, tutti i guai che con le mie emozioni, con i pensieri forsennati e con i desideri incauti ho fatto durante il giorno, durante la notte, e tutto quanto questo viene ricostruito, così come Penelope rifaceva la tela di giorno, così l'angelo ci aiuta con la sua energia eterica a ricostruire il tutto. E quindi il corpo sta lì come un animale, come una pianta, anzi proprio come una pianta, perché l'animale, l'astrale ce l'ha. E il corpo astrale invece, che è la parte più alta, che no, non ancora è perfetto come è perfetto il corpo eterico, perché il nostro corpo eterico sa esattamente come deve essere fatto il mignolo del mio piede, come deve essere il canino della mia dentatura, e è identico a me, soltanto che è fatto di energia pura, trasparente. E l'astrale invece se ne va, sale, salsa, e siccome è anche un contenitore, si porta via anche il mio io, la mia coscienza, la mia parte mentale, quindi è tutto il resto che durante il sonno se ne va. Ora, dove va? Ci sono vari piani del mondo astrale e questo già lo dissi. Se io sto in una situazione di confusione totale, rimane molto basso. E più io sono andata a dormire tranquilla, pulita, in collegamento con i celesti, con Dio, con la mia guida interiore, più sono in questo stato positivo, più è capace di viaggiare, quindi l'astrale si solleva e va in mondi superiori. Succede questo, che il nostro cervello, questo lo saprete sicuramente, ha queste fasi, questi cicli per secondo. I cicli del cervello hanno i nomi delle lettere greche. Noi normalmente lavoriamo in beta. Beta è quando sono in attività, penso, capisco, leggo comprendendo, converso, progetto, e però anche quando sto in agitazione, quando i pensieri vanno alla rinfusa, si preoccupano, soprattutto se sono agitati, sono in beta. Allora, vediamo che subito dopo beta, cioè sotto beta, immaginiamo di scendere, scendendo i cicli per secondo diventano molti meno. Vi ho messo la figurina così li guardate, però su internet trovate a bizzeffe di queste spiegazioni, magari non proprio tutte precise perché ognuno si inventa qualcosa di nuovo, vabbè, però potete trovarla. E quando vado in alfa invece sto in uno stato di bello rilassamento, di tranquillità, e normalmente è lo stato in cui, se io sono capace bene di rilassarmi, sto nella fase di rilassamento, di meditazione. E sto anche in quella che poi, dopo ne riparliamo un attimo, quella che viene chiamata la fase REM, durante la fase del sogno. Quindi o posso stare molto rilassata oppure sto sognando. Perché quando io mi addormento, da beta passo, scendo, vado ad alfa, e dopo un pochino, dopo 7-8 minuti, vediamo, dipende, scendo ancora e vado in teta. E teta, l'avete sentito, no? Il teta healing, cioè le guarigioni avvengono quando il cervello sta in stato teta. Quindi è un modo di vibrare mentalmente molto lento, in cui si è in collegamento con energie sottili, lentissime, in cui per esempio si sviluppano molto le capacità di attenzione, di ascolto, e questo avviene tutte le notti, magari di giorno ci si riesce raramente a stare in teta, tranne chi è esercitato, chi sa fare il guaritore. In teta so già nella meditazione a un livello molto buono, cioè posso proprio ascoltare il mio silenzio, respirare con tranquillità, ed è bellissimo durante la meditazione. Durante la notte anche è bello perché è riposante, perché il cervello che con l'angelo custode vicino, mentre il corpo eterico si sta riformando, è libero finalmente di ritrovare quell'energia nascosta che gli ha dato la vita, perché poi dopo teta abbiamo delta, e a delta sono pochissimi cicli per secondo che il cervello produce, e nella fase iniziale del sonno, perché vi ho parlato delle prime 3 ore, andiamo abbastanza frequentemente lì. Durante l'arco della notte noi saliamo e scendiamo continuamente da alfa a teta, delta, delta, teta, alfa, risaliamo e scendiamo. Viene fatto circa 5 volte, 4 se dormo poco. Infatti, vi dissi che chi voleva ricordare i sogni era probabile pure che si svegliasse in mezzo alla notte, perché a ogni volta che salgo ad alfa mi si forma il sogno. Però invece quando sto giù in delta, io ritorno tra le braccia del Creatore, cioè la mia anima è finalmente rifocillata, finalmente galleggia. e nella soddisfazione di quella nostalgia che di giorno provo e che di giorno non lo so, che non me lo ricordo più che l'ho provata. Ma se non fosse così, se non potessimo tutte le notti ritornare a casa nostra, perché quella è la nostra vera casa, di giorno staremmo malissimo. Infatti non si possono togliere le ore di sonno alle persone, fa molto male questa cosa. Soprattutto le prime tre, che sono quelle di sonno talmente profondo che sembri una pietra, che magari casca un oggetto e neanche te ne accorgi, rientra tuo figlio e non te ne rendi conto, perché sono le prime ore. Poi dipende in che fase sei andato. All'inizio in delta ci si sta un bel po' e ti rifocilli davvero, però sempre meno, sempre meno. Le ultime ore di sonno, quelle dell'alba, in delta quasi non ci sto più, sto tra teta e alfa. E quando sto sognando, di solito sto in alfa. Ora, alcuni di voi avranno notato che certi sogni sono irricordabili. Se mi sveglio alle 3 di notte è difficile che mi ricordo il sogno. Perché? Perché lì per lì mi sembra di ricordarlo, ma è fatto di materia talmente astratta, talmente sottile, non è un fattarello come quando vado poi in alfa. In alfa vedo veramente dei piccoli sceneggiati, perché le immagini mi vengono poste davanti, simili a quelle che vivo nella vita di tutti i giorni. Invece, nelle fasi precedenti del sonno, io è molto probabile che sono andata a scuola, perché non è soltanto che tornare a casa, sto tra le braccia del padre cosmico e della madre celeste. Tornare a casa significa anche che i miei cari della vera casa mi ricordano cosa è che devo fare, mi spiegano come devo comportarmi. Molto spesso, infatti, a volte ho la soluzione poi la mattina di alcune cose più banali, però normalmente vengo istruita nei piani alti da queste entità, da queste guide, da questi maestri che poi, quando lascerò il corpo, li ritroverò, perché quelli sono i miei veri parenti. La vera umanità, la vera amicizia che io qui non ritrovo. Quindi imparo delle cose. A volte mi fanno anche lavorare. Se sono abbastanza brava, mi fanno lavorare. Per esempio, durante il periodo brutto in cui i nostri cari su al nord soprattutto morivano senza i parenti, venivano fatti funerali senza che nessuno li salutasse, c'è stato un grande ingorgo nell'aldilà. E molte anime che hanno chiesto di poter aiutare hanno fatto da aiutanti per consolare queste anime spaesate che hanno fatto questa morte così. E non è che adesso siano finite, perché dovunque ci sono queste morti improvvise e queste persone che nell'aldilà hanno delle sofferenze incredibili, perché non si rendono conto di essere morti, non capiscono, perché magari non hanno creduto nell'aldilà per tanti motivi, che però non è che subito stanno bene i defunti, E quindi possono anche essere aiutati in questo modo. Adesso vi sto dicendo una cosa molto, molto intima, sento che era il momento di dirvelo, e quindi mi perdoni chi viene un pochino sconquassato da questa cosa, ma io la trovo bella, perché la trovo di grande amicizia. Addormentando, e un'altra cosa che potete fare è chiedere di mettervi al servizio e di dire: maestri, se sono pronta, se pensate che posso essere utile, voglio aiutarvi. E in quelle ore, nei piani alti, nei piani sottili, può avvenire qualcosa di importante. Bene, poi quando ci svegliamo la mattina, ecco che ricomincia la nostra giornata, leggerete su internet che adesso esiste anche un altro piano, si chiama Gamma, che sta sopra Beta, quindi molto in alto, con cicli per secondo molto ravvicinati. E questo Gamma pare che l'abbiano delle persone o intelligentissime o comunque capaci di fare calcoli e ragionamenti molto, molto appropriati e rapidissimi. E pare che ce l'abbiano anche delle persone che tendono in qualche modo a una sorta di illuminazione. Vi sembrerà un po' un controsenso, no? Perché come se io la mia vera illuminazione la devo scendere e scendere giù fino a delta, come mai l'illuminazione la posso trovare in gamma? Questo è un mistero. Diciamo che probabilmente l'inizio e la fine poi in qualche modo si ricongiungono, ecco, siccome quando vi ho parlato dell'inconscio, del subconscio, c'è cioè un subconscio pieno di nefandezze, di ciarpame accumulato, e invece c'è un subconscio molto ricco, molto profondo, che più va in profondità e più dal profondo risale verso l'alto perché si collega in qualche modo con l'infinito. Quindi immaginiamo questa sorta di toroide che ruota intorno al nostro essere, sia nel senso dell'inconscio, sia nel senso delle vibrazioni del cervello. E quindi questa gamma pare che gli stati di felicità molto, molto elevati hanno capito che vengono da gamma. Questo però ve lo sto ripetendo, è una cosa che quest'anno non l'ho sperimentata perché a me la mente non mi ci va mai così veloce. Forse ho lavorato tutta la vita per andare giù e adesso faccio fatica ad andare su. Bene, spero di essere stato esauriente, di avervi invogliati a fare questo lavoro. Perché poi la seconda parte dell'esercizio 2 sarà divertente, già ve l'ho anticipato, però se non avete almeno provato per qualche giorno bene la fase 1 è inutile che ve la dico. È divertente perché diventa un po' un gioco, una specie di correzione di quello che è stata la giornata. Va bene, a dopo, ci ritroveremo nei nostri due momenti magici.